www.redigio.it e la storia continua. In Cina, un maestro occidentale. Continua dalla puntata precedente. L'imperatore. Ma quale immagine si era fatto Matteo Ricci del capostipite della dinastia Ming? Come sua abitudine, il gesuita maceratese inizia a illustrare l'oggetto della trattazione, a partire dal nome. Egli informa che l'imperatore viene chiamato con due nomi, Tianzi e Wang Di. Il primo nome significa figliuolo del cielo e deriva dalla convinzione che la Cina costituisca la maggior parte delle terre sotto il cielo e che l'imperatore della Cina sia perciò signore legittimo di tutto il mondo. Ricci osserva che essendo il cielo la suprema divinità per i cinesi, Tianzi potrebbe essere anche tradotto figliolo di Iddio. Wang Di significa invece imperatore o supremo monarca, essendo riservato agli altri re del mondo il semplice titolo di Wang, ossia re. Come tutti i suoi nomi indicano, l'imperatore non è soltanto la suprema autorità politica dello Stato, ma anche l'unica suprema autorità religiosa, rappresentando direttamente il cielo. Il confucianesimo, che costituisce la filosofia di riferimento della classe dirigente della Cina, non si esprime in una chiesa, non conosce sacerdozio né cerimonie comuni praticabili da tutti, non ha comandamenti né preghiere né magistero autorizzato all'insegnamento della dottrina. Il cielo può e deve essere onorato nei tempi debiti, soltanto dall'imperatore e o da un delegato di questi. Si tratta di un punto importante e decisivo per la differenza che esso istituisce con la teoria e la pratica occidentale del nesso tra religione e politica. Il potere politico e il potere religioso non sono distinti, ma riuniti in una sola mano. Altra annotazione essenziale è il bilanciamento del potere dell'imperatore da parte dei magistrati. A questi, infatti, compete il diritto di ricevere, valutare e trasmettere all'imperatore tutti gli atti necessari al governo. L'imperatore può approvare o respingere, ma non può far nulla di propria iniziativa senza la mediazione di quelli. E allo stesso tempo, l'imperatore non può concedere né favori né incarichi né denaro senza il benestare dei magistrati. Egli non gestisce infatti direttamente il pubblico erario o i depositi statali di riso. Anche questi vengono amministrati dai magistrati che conferiscono alla Corte quanto è dovuto per legge o quanto i ministeri competenti abbiano approvato in circostanze straordinarie. Sottolineando questo potere dei pubblici ufficiali del regno, Ricci osserva che è una cosa molto maggiore di quello che i nostri europei possono pensare. Per quanto concerne poi la persona dell'imperatore regnante, Van Li, l'uomo alla cui conversione tutta l'attenzione, il lavoro, le sofferenze di Li Madu nell'aprirsi nella strada verso Pechino erano orientate, il ritratto che è possibile ricostruirne attraverso gli scritti, dai primi agli ultimi anni, è un forte e drammatico chiaroscuro, nel quale le ombre paiono prevalere sulle luci. Nel profilo complessivo di Van Li possiamo distinguere gli aspetti che attengono alla sua funzione pubblica e alla sua vita privata, nell'orizzonte dei rapporti, sempre indiretti, che il gesuita maceratese riuscì a stabilire con lui. Ciò che colpisce di più Ricci riguardo all'imperatore regnante, si trattava di un ostacolo gravissimo anche per la sua stessa missione, e la progressiva e infine totale astensione dalla vita pubblica del governo del paese. Dal 1589 egli non partecipava più alle udienze generali con i membri del governo. Dal 1591 non sacrificava più direttamente al cielo e alla terra nelle ricorrenze rituali previste e non frequentava più le pubbliche udienze, lasciando vuoto quel trono che in cerimonie frequenti e solennissime i sudditi continuavano ad adorare. Nel 1615 smise completamente di trattare gli affari dello Stato con i ministri e consiglio privato. Tutta l'amministrazione dello Stato passava ormai attraverso alla mediazione degli eunuchi, che soli avevano accesso all'imperatore e alla sua famiglia. L'idea che Ricci si era formato dell'imperatore nei primi anni della Cina, quando risiedeva ancora ai confini meridionali dell'impero, espressa in modo efficace in una lettera del 24 settembre 1585. Oh, aspetta un attimo perché c'ho la gola che è proprio. Descrivendo la maestà con la quale si comportano nelle loro udienze magistrate, anche medi o piccoli, al punto che quella ostentata da un semplice governatore di città supera di molto l'autorità espressa dal Papa stesso e passa a descrivere la condizione dell'imperatore. Che sarà il re, il quale 2 volte all'anno esce fora, e questo in 12 cocchi, ora in uno, ora in un altro, senza sapere in qual di essi sta per non poterli far male. Stassi il misero Sardanapalo inchiuso con più di 40 donne che sono sue proprie mogli, oltre molte altre migliaia al servizio di queste, dove non entrano se non eunuchi in un palazzo o città molto grande, con tutti i passatempi che potremmo immaginare di edifici, fonti, arbori, animali, terrestri e uccelli, pesci, canti e suoni, il quale tengono persuaso che è il re di tutto il mondo. Continua con la prossima puntata. www.religio.it e la storia continua.